dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Notizie di tecnologia, lifestyle, digitale.
Questo è Digitalia. Settimana del 28 ottobre 2024, il paese più acchiarato del West, il robot con le scarpe, la web tax all'italiana, ma anche trattori, gelati e ovviamente Piracy Shield. Questa e molte altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio cittadino di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
Che succede?
Sono ad Avellino con Max, non volevo dirla subito, ma questa è la scoperta.
Tanto sei impacciato. Ti sei impappinato,
no,
ma proprio
non
tu.
Non avevo premuto record, ho detto premo record, ma l'ho fatto proprio sulla prima...
Sul filo del
rospetto. C'è tutto, ma il mio neurone no. Quello è rimasto.
Per fortuna la sigla ci permette di allungare. Ci siamo rientrati dentro.
Allora, ci siamo anche rimasti bene, dai.
Può succedere.
Rimastissimi. Noi siamo rimasti ancora come prima a Woodstock. Abbiamo guardato Hendrix e Santana calando l'LSD e il nostro cervello è rimasto lì. E poi tutto il resto.
Questo spiega molte cose.
Di conseguenza. Proprio così. Bentornati digitaliani all'ascolto di Digitalia. Buonasera ai miei colleghi con cui abbiamo già interagito.
Scambiato. Un po' di battute.
Tenzonato. Come si dice? Qual è il verbo che propende alla tenzone, alla singolar tenzone?
Non lo so.
Queste cose medievali, Max.
Ti sfido a singolar tenzone.
La sfidanza.
Non mi veniva chiesto.
Non farlo arrabbiare oggi, perché so che oggi se Franco si arrabbia è un casino, sappiate. Dobbiamo riuscire a non farlo arrabbiare oggi.
Ma perché? Perché? Come perché?
Cioè, non lo sa.
Noi dobbiamo non farlo arrabbiare.
No, non lo so.
Voi non dovete farmi arrabbiare.
Aiuto, abbiamo il Franco di Halloween.
Fantastico.
Allora abbiamo anche una versione di una cosa molto interessante, immagino.
Una cosa di una questione molto interessante da qualche parte c'è, ma siccome ho inserito...
Filtro.
L'argomento molto interessante è senza...
È un argomento molto interessante.
Vabbè, questo è l'originale, senti che profondità di...
Non ho avuto l'idea, devi venire fuori prima con queste idee, non durante la diretta, non posso mettermi a
smuovere. È un argomento molto interessante.
Bravo, ma questo è mesi di preparazione per questi 10 secondi di grande podcasting.
Ora, cominciamo con qualche cosa di digitaliano, cominciamo con il follow up. Gerlos ci ricorda, la settimana scorsa parlavamo della...
Italian Crackdown.
Parlavamo delle BBS e ci lasciavamo trasportare, come ogni tanto ci capita, alla nostalgia dei bei tempi, quando c'erano le BBS e nessuno rompeva le scatole con i Piracy Shield e robe del genere, e Gerlos ci dice, ma che stai a dì?
Altro che...
Purtroppo gli stupidi della repressione esistevano anche allora e furono la causa dell'Italian Crackdown, uno di quegli invidiabili casi in cui il nostro paese ha fatto scuola di repressione e libertà di espressione delle nuove tecnologie. C'è una bella pagina su Wikipedia, c'è il libro Italian Crackdown di Carlo Gubitosa e ora che mi viene in mente c'era anche il libro... Bruce Sterling, che ai tempi viveva in Italia, forse vive ancora in Italia, non saprei dirvi. Bruce Sterling per un periodo della sua vita, uno dei fondatori, padri fondatori del cyberpunk, ha vissuto a Torino e aveva scritto un libro che si intitolava qualcosa tipo Giro di vite contro gli hacker.
Sì, può essere.
Giusto? Giro di vite e
contro gli hacker.
A memoria parlava proprio... Esatto,
dell'Italian Crackdown.
Legge e disordine sulla frontiera elettronica, pubblicato nel 1994. Sì, esatto, così. Bene.
Come fosse oggi.
Può essere un pregingillo, anche perché oggi parleremo di cose. Ma non ci limitiamo a un follow-up, ce ne abbiamo più di uno e abbiamo anche quello dell'iPhone bagnato. Qualcuno che si chiama... Sì. Firma 0,7 underscore ospite underscore fuori, per cui non saprei 0,7 ospite fuori, direi, che ci dice: era stato riparato da un negozio non ufficiale, dite le cose per come sono. E ovviamente si riferisce al telefono di Christian, no? L'ospite di Easy Apple di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che ha avuto dei problemi con la garanzia Apple, problemi che peraltro hanno avuto molti. Ora, per paura di avere
commesso un errore,
mal interpretato,
ho fatto una cosa figa. Ho preso la puntata di Easy Apple e l'ho drag droppata, l'ho buttata dentro un notebook LM.
E io lo sapevo.
Dopodiché mi sono messo a fargli le domande. Che è successo con questo iPhone? Raccontami un po', ma chi l'ha modificato? Allora, prima nel notebook LM mi ha detto: anche se gli iPhone sono pubblicitati come resistenti all'acqua e hanno una classificazione IP68, possono comunque subire danni. Una delle persone che parlano nella fonte, cioè sulla puntata di Apple, ha subito danni al suo iPhone 14 dopo averlo pulito con un panno umido. Ha descritto come il suo telefono si sia surriscaldato e abbia subito più riavvii, finendo per avere uno schermo completamente verde. Quando l'ha portato alla Apple Store per farlo riparare, inizialmente gli è stato detto che non c'erano indicazioni di danni causati dall'acqua, tuttavia una volta inviato al centro di riparazione dedicato di Apple ha ricevuto un messaggio in cui si affermava che erano stati rilevati danni causati da acqua e che la riparazione sarebbe ammontata a 540 euro più
540 euro.
Ok. Chi parla pensa, quindi Christian, che il danno d'acqua al suo iPhone 14 potrebbe essere stato causato da un problema con il retro del suo telefono. Ha detto di aver visto un messaggio sul suo telefono che indicava che la cover posteriore era stata sostituita, anche se personalmente non l'aveva mai fatta riparare. È possibile che questa sostituzione sia avvenuta durante la produzione o a causa di un difetto presente prima dell'acquisto. Tuttavia le fonti non menzionano esplicitamente chi ha sostituito la cover posteriore del telefono.
In realtà poi mi sembra di aver capito che ci fosse stato un follow up dall'altra parte. Pare che fosse stato comprato come warehouse deal, quindi c'è addirittura, poi andatevi a risentire chiaramente la loro puntata che magari lo racconta meglio, il dubbio che comprando comunque oggetti ricondizionati per vari motivi ci possano essere alcuni che vengono ricondizionati con pezzi non ufficiali, e quindi uno che ha comprato un oggetto comunque a prezzo non pieno ma sicuramente alto si trovi con un qualcosa di già danneggiato. Ecco, questo è un
ma l'ha comprato da Apple, tra l'altro, no?
Da Amazon. Però questa cosa dei warehouse deal non ne aveva parlato nella puntata, forse la puntata successiva.
Esatto.
Ecco, la puntata successiva. Qui è ancora più incasinato, però non è la prima volta che sentiamo di problematiche del genere anche da prodotti non riparati e venduti direttamente da Apple, e Apple lo dice esplicitamente sul suo sito, che grosso grosso ti dice: è subacqueo, e nelle notine in basso ti dice però la garanzia non copre danni d'acqua.
Fantastico.
Subacqueo su acqua asciutta.
Perfetto.
Non c'è niente da fare.
Ultimo follow up sullo smart working, che io mi sono riascoltato, mi sono lasciato un pochino andare sullo smart work. Mi immagino.
Ho usato, cioè a un certo punto non riuscivo neanche più a starti dietro. Io volevo, detto no, perché qua mi bastona. Tra l'altro siamo in smart working noi tre in questo momento, siamo remoti, detto qui arriva e mi bastona.
Mi sono lasciato parlare nei confronti del lavoro dipendente, no? ma non era un contro i lavoratori dipendenti, ma era un contro le angherie da parte dei datori di lavoro.
Facciamo una cosa, Franco, decidi una safe word che se nei tuoi monologhi vai oltre noi la pronunciamo.
Noi la pronunciamo e tu subito te ne accorgi.
Io dico pupazzo. Pupazzo è la nostra safe word, ok? Siamo come il club sadomaso. Però comunque, siccome non voglio assolutamente infierire contro i lavoratori dipendenti di aziende particolarmente, insomma, lungi da me sostenere che anche il lavoro dipendente si sia inscittificato come tante altre cose, vi dedico la ripartenza della nuova stagione di Severance, di scissione.
Ecco, che proprio serve a sursum corda.
Esatto. Okay. Proprio così. No. Proprio così.
Mi ha colpito molto invece la serie TV sulla suora in lotta con l'intelligenza artificiale. Mi è scappata sta serie.
Anche a me, ne ho sentito parlare ultimamente.
Però ho visto 2022, quindi
appunto, perché non abbiamo saputo niente? È una cretinata micidiale, però insomma una suora contro l'intelligenza artificiale è una bella idea.
Merita, bisogna andarsela a vedere.
Attenzione, penso che uno dei film più brutti della storia su IMDb fosse Babbo Natale contro i marziani, per cui quando ci sono delle cose che non ci stanno contro in mezzo, cosa genialata è lì vicina, ecco.
Ma dai, che invece ho letto l'articolo, mi sembra una cosa intrigante come scenario.
Sei d'accordo con l'articolista?
Abbastanza. Sì.
Io non l'ho
tu
vista.
Sai che quando l'articolista articola bene, io mi articolo con lui.
Articoli. Allora, Italia, scusate che devo scrivere.
Devo scrivere
i titoli dei capitoli, perché sennò poi me li perdo ed è un casino, e abbiamo come al solito lo specializzando in sciopero, e quindi devo fare tutto io, come al solito devo fare tutto io. Va bene, cominciamo con le notizie della settimana.
Ci vuole il bot, possiamo
sputtanare tutta l'Italia.
Così come se ce ne fosse bisogno.
Effettivamente, come se ce ne fosse bisogno, mi sembra il commento giusto. Così gli hacker di Equalize entravano nella banca dati della polizia.
Sì, io stavo ascoltando con mia moglie un commento su queste cose, questa notizia che oggi sta su tutti i giornali.
Raccontiamola, perché magari qualcuno se l'è persa.
Stavamo per raccontarla. Facconi, entri sempre un po' con la gamba lunga, dai.
Questo dovere morale di riassumere.
Ma ha ragione. No? La notizia in questione è quella che appunto ci si è accorti, guarda un po', di una serie di clamorose violazioni della sicurezza dei dati, e in particolare di questa presunta associazione, parliamo sempre di presunte perché da noi vale la presunzione di innocenza, associazione diciamo a delinquere, tramite la quale venivano fondamentalmente commissionati dei dossieraggi accedendo alle principali banche dati di sicurezza banche dati diciamo italiane, anche quelle più delicate, no? Sì. Si parla di quella lì utilizzata dalla polizia.
Equalize, no? Credo che si configuri come agenzia di consulenze.
Esatto.
E aveva accesso allo SDI, il sistema di indagine, che è il database delle forze dell'ordine. Dove...
Quello che quando ti fermano per controllarti la patente, esatto, fanno l'accesso, esatto, per vedere che tutti i dati.
Che già venga archiviata tutta quella roba lì, a me non è che piaccia tanto, non so a voi, ma che ci sia un sistema dove finiscono, vabbè, se prendi la multa,
hai preso sicuro, nessuno ci può accedere, che problemi ti fai?
Comunque, segnalazioni delle persone, le indagini e i loro precedenti penali.
Il solito complottista.
Gli archivi dell'INPS, dove sono le informazioni su contributi a rete,
sono sciocchezze perché vedono solo quando, appunto, che contributi hai versato, fanno il calcolo della pensione.
Vabbè, quelli di Serpico, che è un sistema informatico di raccolta e elaborazione dei dati dell'Agenzia delle Entrate per incrociare possibili casi di evasione che custodisce le dichiarazioni dei redditi.
La cosa tosta sono le copie forensi.
La NPR, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Resistente, il SIVA, sistema informativo valutario della Guardia di Finanza. Però questi avrebbe avuto degli accessi tramite il coinvolgimento di membri delle forze dell'ordine attualmente in servizio, che quindi venivano in qualche modo coinvolti e corrotti. L'Equalize avrebbe avuto però anche, dice il Post, sistemi diretti di accesso ai dati riservati, da una parte tramite hackeraggio dei dispositivi come PC e smartphone delle persone spiate, di cui sarebbe sostanzialmente entrata in controllo, e dall'altra attraverso un sistema informatico chiamato Beyond, con cui riusciva ad accedere direttamente ad alcune banche dati dello Stato senza dunque l'aiuto di funzionari conniventi, e ad aggregare poi le informazioni risultanti in una sorta di database parallelo.
Sul Corriere della Sera di oggi c'era pure riportata questa intercettazione tra i due personaggi gestori di questa piattaforma Beyond, i quali dicevano: siamo qui all'intelligenza artificiale e quindi tra pochi minuti avremo tutto.
ci sta. Effettivamente, se tu hai tutti quei dati e li butti in un sistema come io ho fatto con la puntata di Easy Apple, con un sistema tipo Notebook LM, e poi lo interroghi, dici tutta la cacca possibile e immaginabile su Massimo De Santo,
E lui ma dice... è proprio quello che sembra che abbiano fatto, in particolare, no? Sempre in questo articolo che ho letto
sì, ma qui
giornale, lo facevano sulla russa,
facevano
no?
manualmente. Invece, se tu metti tutto il database, capito?
Non credo che lo facessero manualmente perché parlavano che usciva dopo l'elaborazione usciva una specie di
il semaforino
per dire il livello diciamo di ma credo di compromissione boh,
diciamo che una volta che i dati ce l'hai riuscire a mettere dietro un algoritmo che appunto ti dà il semaforo rosso, giallo, verde ti trova qualcosa, quella è la parte più facile.
Francesco Falvago secondo me gliel'ha sviluppato lui il semaforo.
Ecco, gli ha spiegato come faceva.
Vabbè.
E se la violazione accedere a dati,
e se la violazione delle banche dati fosse la punta di un iceberg nel governo il timore di altri casi.
Che domandona. Bellissima questa.
Ma non è la punta dell'iceberg, è un continente interamente affiorato. Cioè
ma sotto chissà quante ce ne stanno ancora, no?
Allora information wants to be free, quello è un assioma, è uno degli assiomi digitaliani, non c'è niente da fare. Quando tu raccogli dei dati e quei dati scapperanno da qualche parte. Sono troppe le modalità per accedere, cioè anche un sistema informatico completamente sicuro. Cioè è come l'antifurto di casa. Io ho un antifurto di casa che è perfettamente sicuro, con una chiave cifrata, ha bisogno del mio codice, che so, della mia iride, del mio polpastrello e di una conferma vocale, perfetto, ha 1000 telecamere, 200.000, perfetto. Francesco mi aspetta davanti a casa con una 44 Magnum, me la punta e mi dice fammi entrare in casa, e io lo faccio entrare in casa perché non voglio che mi spari con la 44 Magnum. Fine dell'allarme.
Abbiamo anche visto film in cui non c'è bisogno poi che di te, basta qualche pezzo di te.
Cioè, per
esatto,
carità,
la 44 Magnum.
A parte quello, ma nel caso delle banche dati pubbliche, nel senso
però,
pubbliche
Franco,
private,
perdonami.
Io
qua non sono arrivato a casa tua con la 44 Magnum, ho trovato la finestra aperta.
Sì, ma non lo so, perché per tante di queste banche dati parla di membri deviati delle forze dell'ordine, ecco. Conniventi che hanno. Allora, conniventi volontari o conniventi
involontari,
come dire, sì,
forzati.
Ricattati, no? Ricattati. Tuo figlio va a scuola lì, tua moglie lavora lì, vuoi che tuo figlio torni a casa da scuola con tutte le orecchie o con il 50% delle orecchie attaccate alla testa? Benissimo, fai un favore, controlla tutto quello che c'è sul presidente del Senato sulla tua banca dati. 9 su 10 l'impiegato che ha accesso ci tiene alle orecchie del figlio, e in un paese poi come l'Italia sa benissimo che se va a denunciare la cosa prima che il paese si metta in moto e protegga le orecchie del pargolo possono passare settimane critiche. E quindi,
ecco,
e quindi
la cosa che mi ha colpito da persona che un po' ci lavora nel settore, no, non del hacking intendo, del,
dei sistemi, dei semafori,
vabbè, si
dai,
spera sicuri. È la stessa cosa
volta.
Che è successa con quell'altro agente bancario che cercava
banca,
nei
certo.
conti. Il discorso è che un certo numero di accessi, i dati, gli accessi comunque vengono tracciati in generale in queste piattaforme, e quando iniziano a diventare troppi dovrebbero esserci dei sistemi che
certo,
fanno
vero.
Scattare l'attenzione di qualcuno. Quindi un conto è veramente il furto fatto a regola d'arte, nascosto con la botola scavata sotto al bunker, eccetera. Ma qua si trattava di accessi più o meno leciti, illeciti in quantità, illeciti per motivazione. Ecco, questo tipo di leggerezza di gestione.
Sono diversi
molto.
Aspetti del problema che vanno a confluire in questo scenario, no?
Ci
Perché
sta?
Da un lato c'è questo discorso della corruttibilità o della ricattabilità di chi gestisce i sistemi, e io direi, come dicevi tu Franco, che rispetto a questa hai voglia dell'antifurto perfetto, non esiste, perché poi è il livello umano che viene a saltare. Poi c'è il discorso invece di chi ha una responsabilità e ne abusa, il bancario che si fa i 7.000 accessi quello di Intesa San Paolo, no? Che si era fatti, certo, 7.000 accessi, e che a quanto pare li aveva fatti più per una forma compulsiva sua di curiosità maniacale piuttosto che di vendita, eccetera eccetera. E poi c'è il livello in cui stiamo parlando, di cui stiamo parlando più specificamente rispetto ai fatti sui giornali di oggi, che è quello invece di un'associazione a delinquere che unisce un po' tutte queste caratteristiche, e poi ci aggiunge anche la violazione tramite hacking di sistemi che magari non sono ben protetti, che non sono opportunamente ben infrastrutturati,
certo,
che anche rispetto a quello che diceva Franz, cioè che a un certo punto tu devi avere dei meccanismi di salvaguardia per i quali, se ti accorgi che da una postazione fai 7.000 accessi,
ma quante volte non hanno funzionato i meccanismi di salvaguardia?
Certo.
E quante volte, allora, quello che dico io è che la prima misura per la sicurezza dei dati è avere il minimo di dati che siano indispensabili.
E quello, secondo, fra l'altro, è uno dei fondamenti della GDPR, cioè la conservazione dei soli dati necessari.
Ok. Allora,
e anche per un tempo finito.
Esatto. Certo. E allora questo SDI, dove vengono archiviate dalla parte della polizia e messe ricercabili su tutto il territorio, ogni singola segnalazione e ogni singolo controllo, ogni volta che ti hanno fermato per controllarti la patente in via Roma alle 3 di notte, ma che senso ha conservare tutti questi dati nel 2024 quando poi possono essere incrociati? Cioè ti fermano con, non lo so, ti fermano con una prostituta a bordo. È una cosa brutta se vai a prostitute, certamente, ma perché deve essere archiviato in un computer in modo che tu un giorno possa essere ricattato da qualcuno quando sarai presidente del Senato? Perché? No. Perché tu sia ricattabile, certo. Mi sono risposto da
solo.
È una domanda che indubbiamente trova una sua ragion d'essere. Vedi un po', perché poi appunto queste cose, certo, mica ce le siamo inventate adesso, no?
No, certo, certo.
Le abbiamo rese più facili, paradossalmente. Ecco, quasi la strascico, qualcuno trovi.
Vabbè, comunque quando ci sono gli accessi vengono usati dai, è lo stesso discorso che gli esperti raccontano per cercarsi di opporre alle backdoor, all'indebolimento della cifratura end-to-end o robe del genere, no? L'altra notizia della settimana dal Wall Street Journal, che sistemi informatici di AT&T e Verizon avevano delle belle backdoor su sistemi Cisco, se non ricordo, o qualcosa del genere, che venivano utilizzati, che erano stati impiantati in modo che le forze dell'ordine americane potessero accedere direttamente a questi sistemi per controllare da remoto comunicazioni di persone che venivano indagate o robe del genere. E ovviamente chi è che era riuscito a entrare e a utilizzare
i cinesi
che si fonavano praticamente da lì tutto quello che passava sui sistemi AT&T e Verizon. Perfetto. Qual è la cosa peggiore che potesse capitare a questo sistema? Esattamente quello. E cioè, quando apri un piccolo buco perché ti serve, poi di lì passa tutto quello che non vorresti che ci passasse. È normale, è normale.
Di una cosa siamo sicuri, che in Cina c'hanno il backup di tutte le nostre banche dati.
Ma certo.
E siamo tranquilli.
Ma certo. Vabbè.
Quindi cosa abbiamo imparato oggi? Niente, tutto come prima.
Ma sì, ma certo.
Che inutile fare il backup.
Gran casino, intanto ce l'ha già qualcuno.
Esatto, risparmia il backup, questa è la canzone. Risparmia che qualcuno te lo trova.
È inutile fare il backup.
Perfetto.
Dai.
E c'è sempre tempo anche per la sigla. This week in Privacy Shield, every week a new surprise, every week a new fairy tale, this is This Week in Privacy Shield. Dopo il casino della settimana scorsa del Google Drive bloccato eccetera, un mucchio di polemiche, un mucchio di casino, ospitate di Capitanio che si è arrampicato sugli specchi, poi dopo essersi arrampicato sugli specchi è tornato al lavoro ad Agicom e ha detto sì, ma i cattivi sono stati loro, hanno puntato il dito contro DAZN. Agicom ha diffidato DAZN per il blocco di Google Drive imposto,
allora,
per errore.
Ti fermo, no, subito. Io più leggevo più continuavo a dire ha diffidato, e io mi sono detto ma che vuol dire diffidato? Si sente sempre dire, allora ho cercato fatti i compiti. Ho cercato sul dizionario ammonire qualcuno invitandolo formalmente ad astenersi da un comportamento, da compiere certe azioni.
Cioè gli ha dato un cartellino,
ha detto non bloccare Google di nuovo. Questo è fondamentalmente diffidare.
Sì, però diffidare è anche un termine legale.
Certo.
Può essere stato messo in mora, può essere stato avvisato dal team legale di un possibile procedimento.
È un'ammonizione, esatto. Quindi, sì, come dicevamo, cartellino giallo. Poi cosa succede al cartellino rosso? Chi lo sa? Insomma, questo.
Certo, certo, sempre. Vabbè, per cui abbiamo questa piccola cosa.
Beh, almeno diciamo c'è un risveglio di autocoscienza di Capitan Agigom. This week in Privacy Shield, every week in new surprise,
every week in new fairy tale. This is this week in Privacy Shield. Noi siamo come i bambini quando abbiamo un giocattolo.
Già bisogna usarlo.
La ruspa. Eccola.
Certo che però tutte le settimane.
No, ma infatti ringrazio, sono talmente felice di questa nostra sigla che spero tanto di qualcosa di nuovo. Dai.
Tutte le volte.
Ce la potete fare?
Ma anche no. Cioè, il giorno che chiudono Piracy Shield andiamo in depressione, non possiamo più usare la sigla. Potrebbe diventare un angolo dei. Ti ricordi i tempi di Piracy Shield? Vabbè.
Come ci divertivamo.
La web tax all'italiana, la Meloni ne ha combinato un'altra.
Bello. Allora, la web tax intanto è stata una. È una delle poche righe, piccole righe all'interno di una legge abbastanza grande, che è poi quella di fatto la manovra di bilancio 2025, che è in lavorazione adesso. Quindi tutto questo potrebbe ancora. Speriamo cambiare. C'è ancora tutto un pezzo, però fondamentalmente si va a estendere quella che fu chiamata come web tax italiana, cioè una legge per tassare i profitti, i ricavi, fra l'altro il fatturato delle grandi aziende che operano in Italia. L'idea era certe aziende che operano e poi trasferiscono completamente, quindi non hanno guadagni, non dovrebbero, cioè devono comunque pagare sul suolo italiano. Quello che è stato fatto adesso è estenderlo a tutte le aziende che si occupano di servizi digitali in Italia. Di fatto.
Ricapitoliamo.
Tutti. Non lo so, non ho idea.
3% cioè, di tasse in più.
Se tu fai il fruttivendolo e prendi gli ordini dai clienti attraverso il web o che ne so, o WhatsApp. Stai operando digitalmente,
certo,
web tax, hai 3%.
Sei un'azienda web 4.0, decisamente.
No, i ricavi derivati da servizi digitali, quindi no.
Un ordine via WhatsApp non è un servizio digitale? Hanno il servizio di essere digitale,
No. Se lo portano a casa, secondo me...
Ok, senti... No?
Chiamiamo se si chiude Meloni e diciamo di aggiungere anche non solo i servizi digitali ma anche i frutti.
Cioè deve essere un servizio digitale, cioè se Amazon ti vende il cacciavite che ordini dal suo sito non è un servizio digitale, non paghi la web tax? Ma secondo me sì.
No, quello sì.
Quindi allora è la stessa cosa del
frutti vendolo. Ma no, per frutti vendolo, se io telefono, mi riservi queste cose, però me le venga a prendere là, non è un servizio digitale.
No, se le ordini
e se vado al locker di Amazon è uguale.
Se li ordini via WhatsApp ma non te li fai portare a casa, il servizio non si chiude, quindi devi andare tu a prendertelo e non è un servizio digitale.
E allora se io ordino su Amazon e vado a prenderlo all'Amazon Locker?
No, perché lì te lo portano comunque loro all'Amazon.
Però capito, ma qualcuno lo porterà al
ma io sto facendo di tutto per salvare il fruttivendolo.
No, noi fruttivendolo
vogliamo le scarpette da ghiaccio ti stia arrampicando.
Ma lo sto facendo per il fruttivendolo, mica per me, che mi frega, io mica io.
Come si chiama il tuo fruttivendolo, Max? Lo ami Carmine. Veramente tantissimo. Carmine.
Si chiama Carmine.
Cercando
di salvare Carmine,
salvate il fruttivendolo, Carmine. Ci vuole la sigla anche qui, tipo Soldato Ryan. Vabbè, e quindi viva la web tassa, la retassa italiana, la retassa, la tassa sulla rete, la web tax. Nello stesso decreto, nella stessa manovra, si pensa anche, anzi è stato già annunciato e c'è nelle bozze, di aumentare la tassazione sui ricavi sui capital gain da criptovalute al 40 milioni per cento. Che cos'è?
46, se ricordo bene. 43. Non so se poi è cambiato il numero, ma siamo lì.
Aliquota IRPF massima è il 43. Forse vogliono portarla lì.
Fantastico.
Comunque non poco, ecco, diciamolo.
No, ma che senso ha?
Far scappare qualsiasi investimento in criptovalute dall'Italia, fondamentalmente.
Che senso ha? Ma certamente. Cioè, catturare dei soldi, cioè i soldi che hai su Coinbase finiscono su un portafoglio paper wallet o robe del genere, finito uh-huh. Dove sono, dove non sono, e per di più favorisci le posizioni di come si chiamano, di hold, no, come si chiamano, di non vendita. Me le tengo lì e aspetto che arrivi un governo un po' più sensato e che abbassi la tassa, per cui fai circolare certo,
prima o poi il condono
moneta.
Sui bitcoin
ci vuole il condono sui bitcoin, possiamo costruirci una campagna elettorale,
anzi direi il partito Vota Digitalia che farà
facciamo esatto dai
alle europee,
è possibile okay. Questa cosa certo che sì,
e perfetto, poi perfetto. E poi cioè fondamentalmente veniamo tassati anche noi questa cosa, perché tra i bitcoin che ci mandano gli ascoltatori e il fatto che forniamo un servizio digitale, cioè già noi che siamo praticamente tra le più tartassate, siamo praticamente no profit, perché fondamentalmente quello che se guadagniamo, quello che rimane da e quei pochi eccetera, già li paghiamo con la mia partita IVA, per cui paghiamo delle percentuali bulgare. Le cose, se ci aggiungono anche il 3%, vabbè, facciamo ci vuole
3% dei ricavi, ricordati.
Dei ricavi, per di più. Max, bisogna che ti trasferisci alle Barbados e mettiamo la sede digitale lì. Vai, vai. Risparmiando, contando, togliendoci la web tax, eccetera, risparmieremo 10-12 euro al mese, secondo me ci sta.
Ce la possiamo fare.
Ci conviene che ti trasferisca da
Carmine, parte. Con quei 10-12 euro almeno le pomarole ce le compriamo.
Te le spedisce comunque.
E no, se non ci ricaschiamo.
Ragazzi, sentite a me, questa storia qui di Digitalia è un progetto value for value, per cui abbiamo bisogno del vostro aiuto. Anche perché, insomma, su Reverb, che Francesco conosce bene, che è un mercatino internazionale dei più famosi per compravendita degli strumenti audio, musicali, elettronici, è uscito un annuncio molto interessante.
Diciamolo subito, noi senti che il suono che abbiamo un po' peggiorato, dobbiamo cambiare
il
mixer,
dobbiamo cambiare la console,
non funziona il mixer che abbiamo.
Max, puoi dire con la tua voce professorale, è un'inserzione molto interessante?
È un'inserzione molto interessante.
Grazie. È uscita l'inserzione della console di Abbey Road, quella dei Beatles, quella con cui i Beatles hanno registrato loro.
Per la serie di quel modello ne esisteva una.
Sì, l'ha fatta loro.
Il prototipo, il Mark One.
Esatto.
Una.
Quella. Esattamente. E visto che già utilizziamo i plugin che emulano queste cose qui, ma il plugin emula fino a un certo punto, no? C'è bisogno. Il suono dell'hardware è diverso, della valvola, per cui è un coming soon, non si sa ancora.
Ma poi
quale sarà
riesce,
il prezzo.
Scusami, nel plugin riesce a usare i pirulini, a girare le vettine?
No, è tutta un'altra cosa. Per cui quella roba lì, quella su cui ci ha messo le mani anche Alan Parsons, dove ci hanno messo le mani John, Paul e compagnia, dobbiamo comprare.
Ce ne metterà il doc.
Per cui
mettiamo da parte i soldi.
Abbiamo bisogno dei produttori esecutivi. Di tutto si trova su sta rete, di tutto! Produttori esecutivi sono gli emeriti sostenitori di Digitalia, moralmente tutti siete tenuti, perché Digitalia, come dicevo prima, è un progetto value for value, noi vi diamo qualche cosa che pensiamo abbia valore per le persone, se voi lo ascoltate ripetutamente, andate fuori da trial gratuita, vuol dire che per voi ha valore, quindi rendete questo valore potenziale, virtuale, che pensiamo noi, lo rendete reale, e lo dovete rendere ancora più reale restituendo qualche cosa. Cosa? Vi obblighiamo? No, né a una cadenza fissa, né a una quantità fissa di denaro, ma vi chiediamo di sostenere la causa, perché se esiste da 15 anni, se ogni singolo cacchio di lunedì noi siamo qui a fare Digitalia per voi, vuol dire che qualcuno prima di voi ha creduto nel progetto, ha creduto nel concetto di value for value quando ancora non si chiamava value for value, e ha dato una mano con PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin on chain o le metodiche del podcast in 2.0, e noi guadagniamo qualcosina continuiamo a lavorare per voi, spendiamo, paghiamo un mucchio di spese per server, robe del genere, upgrade della roba, le console di Abbey Road, paghiamo un mucchio di tasse. Effettivamente la console di Abbey Road potremmo detrarre dalle tasse, ma non
va in ammortamento, fra l'altro,
ma non dalla web tassa, che è sui ricavi, per cui non possiamo neanche, non si scappa. Ragazzi, dateci una mano, in cambio vi ringraziamo pure, come farà adesso Max.
Pronti? Cominciamo con i nostri Value for Value streamer, che per questa puntata sono Nicola Fort, Paolo Bernardini, Idle Fellow, Roberto A, Arzigogolo, H. Grinta, Michele da Milano e Giacal.
Mitici, grazie.
Abbiamo anche un boost di Pipogo, che boost ci manda anche come messaggino, ovviamente nello stile dei Value for Value, 3 applausi, un muscolaccio e un fulminetto.
Grazie Pipogo.
Mitico. Eccoci a quei donatori, ai nostri perpetual executive producer di questa puntata, che sono Manuel Zavatta e Silvano Carradori, con una donazione singola ma perpetua di 1 euro, e Davide Tinchi con una donazione singola ma perpetua di 2 euro.
Grazie mitici.
Donazione ricorrente da 1,11 centesimi di euro di Filippo Brancaleone, donazione singola di Gianfranco Di Summa da 2 euro e donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Mattia Lanzoni, Valerio Bendotti, Nicola Bisceglie, Andrea Bottaro, Paola Danieli, Fabio Filisetti, Giulio Magnifico, Luca Di Stefano, Giuseppe Marino e Paola Bellini.
Grandissimi, grazie di cuore.
Abbiamo una donazione ricorrente da 3,21 centesimi di euro di Elisa Emaldi e Marco Crosa.
Grazie.
Donazione singola da 5 euro di Valentina Gabasio e donazioni ricorrenti da 5 euro di Daniele Corsi, Roberto Basile, Douglas Whiting, Antonio Manna, Antonio Gargiulo e Alberto Cuffaro.
Grandi, grandi. Campanelli.
Donazione ricorrente da 5,32 centesimi di euro di Christian Schwartz.
Grazie Christian.
E zona grandi produttori, che inizia con la donazione da 10 euro ricorrente di Fabrizio Mele, seguita da una simile donazione da 10 euro ricorrente di Marcello Marigliano e una donazione singola da 15 euro di Pirata Lechak, che oltre ad essere il lead executive producer della puntata ci rallegra con il seguente messaggino. Oibò, la settimana passata ho mancato ai miei doveri non accorgendomi che il mio forziere era vuoto, ma non temete, rattoppo subito la falla con questo tributo e aggiungo un bel giro di grog per tutta la ciurma.
Guarda una scimmia a tre teste.
Grazie Pirata Lechak, grazie Marcello, Fabrizio. Ragazzi, qui c'è della gente di cui leggiamo il nome da 15 anni fondamentalmente. Sembra il Barone Lamberto, sembra. L'avete letto? C'era 2 volte il Barone Lamberto, è un altro libro digitaliano, ma solo per rapido dei produttori esecutivi. E questo barone che muore, ma siccome poi tutta la gente intona il suo nome durante il funerale, il Barone Lamberto di qua, il Barone Lamberto di là, pare che ci sia una leggenda orientale che dice che l'uomo il cui nome viene pronunciato può tornare dal regno di morte. Barone Lamberto risorge. C'era 2 volte il Barone Lamberto. Per cui, insomma, entrare nei produttori esecutivi potrebbe causare un effetto Barone Lamberto, non si sa mai, e darvi l'immortalità, ma non tornando al Regno dei Morti, ma lasciando scritto da qualche parte che voi avete partecipato a qualche cosa che vale qualche cosa. Vale anche, qualcuno l'ha anche messo davvero nel loro curriculum, se noi dobbiamo testimoniare, come si dire, dare referenze, siamo in prima linea, produttore esecutivo di Digitalia è una referenza come si deve, avete partecipato come i produttori esecutivi di una, di un film, di una serie televisiva, di una trasmissione radiofonica, è colui che finanzia in maniera rilevante la produzione a livello economico, per cui pronti a dare riferimenti. Grazie ancora a tutti, PayPal, Bitcoin, On-Chain, Satispay, bonifico bancario, Podcasting 2.0, credo di averle ricordate tutte, bonifico l'ho detto, sì, c'è l'IBAN direttamente lì, probabilmente col girare dell'anno dovremo cambiare l'IBAN e cambiare, ci saranno un po' di novità burocratiche, no, non ci trasferiamo alle Barbados o ad Antigua, ma qualche cambiamento dovremo farlo, vi teniamo informati assolutamente. E ora l'angolino dell'inscittificazione.
Bello, 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 bello. Allora, la prima cosa che mi è passata sott'occhio e mi ha fatto veramente morire da ridere è questo Snowy, che uno sviluppatore che di colpo dice adoro quando a metà della mia giornata lavorativa il mio monitor inizia mi chiede di accettare lo user agreement. Effettivamente si vede questo
Samsung, questo monitor,
Samsung? Della LG, se non mi sbaglio.
No, LG? Okay.
Esatto, sì, è un LG, che LG, di colpo LG gli chiede, accetta lo user agreement e poi conferma l'ID della pubblicità, eccetera. Aiuto, siamo veramente arrivati.
Cioè, ma che gli mandano la pubblicità sullo schermo? Non ho capito.
No, gli mandano lo user agreement da accettare e poi forse anche la pubblicità.
Sì, perché ora molti monitor, anche se sul monitor iniziano a essere connessi a internet, esiste la categoria di smart monitor e come tali hanno anche loro un bel software. Però insomma, diciamo che ecco, stiamo arrivando veramente alla...
all'esagerazione.
Vabbè,
sì, il nuovo quasi, Kindle stessa cosa.
Esatto, se qua si va ad aggiungere dall'altra parte si va
a
togliere.
Il nuovo Kindle dice i libri sono miei e non te li cederò mai.
Esatto, fra l'altro tornando all'inizio, al follow up dell'inizio in cui parlavamo dei libri di Carlo Gubitosa, il nostro ascoltatore Gerlos ci ha anche fatto notare che è disponibile su Apogeo gratuitamente, quindi vi registrate, scaricate il Mobi come si è sempre fatto e lo potete mettere sul vostro Kindle.
No,
tranne su quelli nuovi, perché no, sta cosa neanche legalmente, perché siamo non è pirateria qua, è legale, l'avete comprato a zero dall'editore Apogeo. Niente, non potete più farlo, semplicemente c'è un nuovo file system che sicuramente già avrà qualcosa per impedire di fare tante cose, per cui lo attaccate al computer non compare
perché
più.
Perché il Kindle lo collegavi al computer con la USB e veniva montato come se fosse un drive esterno. A quel punto ci
mettevi
mettere
sopra
dentro i tuoi contenuti, non piratati, i tuoi contenuti
no,
che avevi
legali, come il libro di
comprati da altre parti o scaricati o realizzati da te stesso e li leggevi lì sopra. Non più, niente da fare.
Si può ancora fare via email passando per i server Whispernet di Amazon.
Per ora.
In più, contando il nuovo Kindle, non ha neanche più i tasti. Insomma.
Ci teniamo stretti i vecchi Kindle.
Sì, peraltro è un dispositivo che invecchia veramente poco, per fortuna.
Sì.
Sì, il problema di questi dispositivi è che quando si rompono è difficile, è difficile trovarne uno nuovo. Sì, perché
se si rompe.
Il mio Kindle funziona da Dio.
Anche il mio, la mia paura è che a un certo punto perda efficienza la batteria o inizi a gonfiare la batteria o robe del genere, certo. Mm-mm. Ragazzi, sì.
La
mentre
vita
invece
digitale,
tu, Franco,
però, guarda,
cambiato...
sai cosa? Più sono cattivi e chiusi questi sistemi, più danneggiano la popolazione generale, ma più suscitano reazione. Scommettiamo che nel giro di un paio di mesi esce il jailbreak per i nuovi Kindle?
È molto probabile.
Per chi non lo sapesse, esiste già per i vecchi che permette di installare una versione nuova di un software base del Kindle che permetteva di leggere già prima, oltre ai mobi, anche gli ePub PDF. Mi ha detto mio cugino.
Perfetto. Stessa cosa. E vi ricordo...
Invece hai cambiato compagnia telefonica, Franco?
Sì, sto per, ma la Vodafone Vigliacchi mi ha mandato questa roba 5G Priority Access. Quando io ho fatto il mio ultimo cambio di tariffa, sempre con Vodafone, sono Vodafone, io il mio numero era Omnitel, fate un po' voi da quanto tempo sono con Vodafone. Ultimamente ho fatto un cambio di tariffa perché il mio era troppo vecchio e non aveva il 5G, la mia tariffa precedente, eccetera. Vabbè, cosa faccio, cosa non faccio, stai a scegliere, eccetera. Ho preso quella che costava di più. Quella che costava di più, 25-30 euro al mese, non voglio saperne niente, voglio avere la... Posso usarlo senza limiti, posso usarlo col 5G senza limiti di tempo, di spazio, di velocità, di hotspot. Voglio avere un telefono che nel momento in cui ho dei problemi, lunedì sera devo fare Digitalia e la mia linea fissa non funziona, mi attacco in tetteri al 5G e spero che regga e ho il massimo della possibilità. Ebbene, trulla, la settimana scorsa Vodafone mi manda questo messaggio con un link per il 5G Priority Access, dove mi dice: con 5G Priority Access hai tutta la potenza del 5G alla massima velocità di navigazione. Questo ti permetterà di navigare anche in situazioni altamente congestionate alla massima velocità possibile. Ti diamo la priorità e robe del genere. Basta che ci paghi tutti i mesi tot e questa cosa si rinnova in automatico. Adesso su questa pagina non ho il prezzo, Ma comunque fondamentalmente prima ti vendono la cosa che costa di più dicendoti che non hanno nessuna limitazione e poi si inventano una nuova limitazione e ti vendono l'upgrade per aggiungere dei soldi. Insomma, una roba, va bene.
Questo era il momento sponsor della puntata, giusto?
Assolutamente, certo, questa era un'assoluta sponsorizzazione. Non penso che gli altri operatori siano meglio nei loro comportamenti, ma ragazzi, a questo dobbiamo sottostare. Dalla inscittificazione al right to repair il passo è molto molto breve. I sostenitori del right to repair sono dei paladini, sono gli Jedi della deinscittificazione. E ricorderete la storia dei trattori John Deere. I trattori John Deere hanno un software da un po' di tempo assolutamente bloccato che, un po' come i computer della Apple e come gli iPhone, impedisce qualsiasi tipo di riparazione, perché sostituire qualsiasi pezzo fa sì che il trattore non parta perché la centralina non ha avuto il consenso. Bisogna far intervenire un tecnico che fondamentalmente attacca il computer della John Deere al trattore, dice sì, clicca su un bottone e il trattore riparte.
Controlla che il pezzo sia originale.
Assolutamente, questa... oppure ti fa pagare una tariffa, dice pezzo non originale, devi pagarmi tot perché io te lo faccio, per l'intervento del tecnico che ha schiacciato un pulsante e roba del genere. È un po' di tempo che ci sono battaglie legali negli Stati Uniti contro questa cosa e pare che la Federal Trade Commission sia entrata in maniera abbastanza pesante e che abbia dichiarato di fatto che questo comportamento è illegale e ci sono già stati dei... non c'è stata ancora nessuna multa, nessuna cosa, ma è uscito questo...
diciamo, gli hanno detto arriviamo.
Fondamentalmente un memorandum, una roba del genere, hanno detto sì, effettivamente questi complaint, queste lamentele hanno ragione di essere, ci muoviamo noi.
Esatto, e si sono mossi anche quelli di McDonald's invece, in senso completamente opposto, questa cosa mi ha veramente colpito.
Cioè, anche delle macchine gelato del McDonald's avevamo parlato.
Sì, avevamo parlato perché qualcuno aveva fatto un servizio per riuscire a capire quali fossero quelle funzionanti, visto che il gelato di McDonald's evidentemente in certe aree del mondo è sentito come un prodotto fondamentale. E, questo era l'argomento. No?
È vero.
Il quid è che queste macchine di fatto sono... protette anche loro contro la modifica, quindi per poterle aggiustare bisogna chiamare il produttore che viene con i suoi tempi e i suoi costi, di fatto spesso lasciando i ristoranti McDonald's senza poter fare il gelato
sì,
per parecchio
perché
tempo.
Perché i ristoranti McDonald's non sono tutti di McDonald's, la maggior parte sono in franchising e gestiti da dei privati che investono per avere la licenza, mettono i macchinari probabilmente devono comprarli da McDonald's, però se gli si rompe un forno dovrebbero essere liberi di chiamare un tecnico locale che arriva e contrattare un prezzo eccetera. Per la macchina del gelato la cosa non è così, devono chiamare gli autorizzati da McDonald's, che poi probabilmente sarà una subditta della McDonald's stessa, che ha i suoi tempi,
no,
i suoi costi.
In realtà qui no, proprio questo, cioè il McDonald's stessa non potrebbe, perché di fatto impedisce poi la vendita dei gelati, quindi comunque una perdita per l'azienda.
Okay.
E di fatto ha richiesto una esenzione dal Digital Millennium Copyright Act, il DMCA, cioè quel meccanismo fondamentalmente che impediva la modifica e il reverse engineering di prodotti.
Sì, chiedendo che per... Non è stato McDonald's a chiederla, sono stati quelli di iFixit. Hai presente quelli di iFixit? Quelli che fanno,
esatto.
Quelli che fanno lo smontaggio di tutta la roba per capire che cosa c'è dentro i telefoni e roba. Sono stati loro che hanno chiesto, perché hanno ricevuto le lamentele dei ristoratori che non potevano riparare le loro cose. Si sono presi a cuore questa cosa e hanno fatto un reclamo, hanno fatto una causa, con una richiesta al Copyright Office di avere un'esenzione dal DMCA. Il DMCA è quel corpus di leggi che
impedisce il reverse engineering, impedisce di capire come è fatto un oggetto per poterlo rifare uguale.
Digital Millennium Copyright Act, esattamente.
Esatto. E l'hanno ottenuto non solo per le macchine di McDonald's, ma in generale per tutti quelli che sono gli oggetti di preparazione di cibo in ambito retail, quindi in ambito di negozi.
Sì.
Questa è una buona notizia, perché tutti questi
quindi
negozi potranno.
Ma io uso l'iPhone per le ricette, per cucinare, quindi.
Io il trattore uso per cucinare, perché con quello che scalda ci metto gli hamburger sopra e vengono una bontà.
Beh, l'iPhone per cucinare effettivamente io lo uso anch'io.
Esatto. E quindi l'iPhone comunque era già stato smontato più volte.
Vabbè, dai, una volta tanto una vittoria per gli Jedi della deinscientificazione, non niente male, niente male.
Vabbè. Speriamo.
E portava le scarpe de tennis, chi era? Era
Iannacci.
Era Iannacci, perfetto.
Era Iannacci
che
portava le scarpe de tennis.
Mai più avrebbe pensato che la sua canzone si potesse applicare a un robot umanoide cinese.
Esatto, hanno fatto la gara podistica fra robot, facendoli correre per una trentina di minuti e vedendo quanto sarebbero riusciti a correre prima di cadere esausti, e a uno però gli hanno messo le scarpe da tennis, per l'appunto.
Robot umanoidi, va detto, cioè,
sì, robot umanoidi, sì.
Non robot in generale, ma
il classico robot che cammina con le ginocchia alzate davanti e sembra che sia seduto sul VC, nel frattempo corre.
Tipo quelli della Boston Dynamics che la gente piglia a schiaffi, quelli quei soliti.
Esatto. Sono messi a correre, quasi tutti pianino,
e quello con
poi
le scarpe,
gli hanno messo le scarpe, boom, quello ha corso comunque...
Non sarà una trovata di marketing della Nike o di qualche produttore di scarpe da ginnastica?
È un product placement deciso.
Ma penso di sì.
È andato a 13 km, poco meno di 13 km all'ora, che comunque è meno di quanto ancora... Cioè, noi umani possiamo ancora... Noi umani allenati, io no, possiamo ancora scappare, io vengo preso.
Ma no, perché quello ti insegue come Terminator senza fermarsi mai, hai capito qual è il problema?
Esatto.
Devi solo sperare che gli finisce la batteria.
C'ha 30 minuti di carica. Se tu riesci a correre per 30 minuti, sei salvo.
30 minuti a 15 all'ora non è.
Io mi arrendo.
Si lo fa.
Cioè, sappiate, non.
Com'è? Non ne ho proprio idea. Io
lo sappiamo, Francesco. Lo
sappiamo. L'andatura da maratoneta, più o meno.
Io mi fermo subito e basta.
Però giustamente il pezzo dice sì, in effetti noi umani abbiamo da sempre qualcosa ai piedi che ci aiuta a stare meglio sul terreno, ad avere più grip, eccetera. Anche i robot evidentemente hanno bisogno di una scarpa che...
Vabbè, la compriamo, che dobbiamo fare?
Mi date 2 minuti per ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato, che vuol dire che ci trovate dentro la soluzione ideale, tutti gli strumenti per qualsiasi necessità di creare un sito internet. Squarespace ha una caratteristica principale, che è quella che è facile, veramente facile da usare. Non dovete andare a installare plugin, andare a cercare opzioni al di fuori del sistema. Tutte le funzionalità si aggiungono, trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine gli elementi che vi servono. Immagini, gallerie, portfolio, player, audio, video, mappe. Si posiziona tutto con un click del mouse. E poi è fully managed, che significa che non dovete verificare compatibilità, aggiornamenti, fissare bug, dare la caccia ai piratucoli e agli script kiddies. Lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito. Il sistema poi include strumenti per la realizzazione di negozi online completi, tant'è che è utilizzato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Contiene strumenti per la gestione del magazzino, processare gli ordini, inviare email ai clienti, ultimamente anche tutti i sistemi avanzati di intelligenza artificiale per produrre o modificare, ottimizzare i vostri contenuti, per generare le immagini o per migliorare i testi, magari per ottimizzarli per la SEO, perché no? Inoltre Squarespace ha design unici e originali, con opzioni di personalizzazione infinite, alcuni di questi anche quelli basati sull'intelligenza artificiale. L'onboarding è una roba pazzesca, ti fa generare il tuo sito rispondendo a una serie di domande, milioni e milioni di possibilità diverse, in modo che il vostro sito sia assolutamente unico senza dover installare un singolo plugin. E poi, se avete problemi, è famoso il supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vi risponde un team di supporto, un membro del team di supporto di Squarespace direttamente da un ufficio Squarespace, niente call center in giro per il mondo. Che abbiate un problema semplicissimo o una roba drammaticamente difficile, anche se non vi sanno rispondere, vanno nella porta a fianco e parlano con chi sviluppa il sistema di Squarespace. E vi aiutano anche se siete in trial gratuita, perché sì, c'è la trial gratuita, andate su squarespace.com/digitalia e la attivate. Non dovete mettere nessuna carta di credito, nessun metodo di pagamento, per cui quando scade, nessuna sorpresa, scade e basta. Non dovete ricordarvi di disdirla, non dovete aver paura di addebiti, niente di tutto questo. Quello di cui dovete ricordarvi è di Digitalia, perché Digitalia, oltre a essere il posto di cui, dove ne avete sentito parlare, è anche il codice coupon che vi dà diritto, come digitaliani, al 10% di sconto sul costo del primo acquisto. Per cui ricordatevi il codice coupon Digitalia, 10% di sconto sul primo acquisto su Squarespace. Grazie Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Max, che bello il Microsoft Inclusivity Checker.
Dai, vuoi mettere come la tua scrittura sarà più fluida e soprattutto sarà gender neutral. Che cosa è successo?
Cosa è successo,
che,
Max?
È successo l'ottima Microsoft ha ben pensato di introdurre nel suo ben famoso e diffuso Microsoft Word un correttore inclusivo. Il correttore inclusivo tiene conto, diciamo, appunto del concetto di inclusività come viene oggi declinato, e di fatto suggerisce, per esempio, che se usi la parola diciamo maternity leave, che significa appunto che sei in congedo per maternità, questa cosa non è ragionevolmente inclusiva e quindi ti suggerisce di poter, per esempio, usare altri tipi di circonlocuzioni del tipo congedo per parentale. Dai, ecco, ci abbiamo un italiano simile. E quindi di fatto quello che sta succedendo e quello che si intravede in una cosa del genere è appunto il fatto che oggi è un suggerimento, ma questo tipo di strumenti che poi in qualche maniera fanno un controllo sul linguaggio molto spinto, ben si prestano anche a delle visioni orwelliane nelle quali poi c'è la polizia del linguaggio, no?
La neolingua.
La neolingua, esattamente, di 1984.
Al momento però mi sembra di capire che sia un'opzione che vada attivata volontariamente.
Devi attivarla, quanto sì, ho capito leggendo l'articolo.
Però c'è, fa parte del correttore ortografico, diciamo.
Sì, però se, essere... non è attiva di default, esatto. Capisci? C'è un mucchio di persone che hanno questo tipo di sensibilità e hanno paura di non essere da soli in grado di utilizzare un linguaggio non inclusivo, per cui...
È comunque un qualcosa che in certi ambiti di scrittura essere attenti a questo aiuta, ci sono molti...
Questo è già più brutto.
Però ci sono parecchi ambienti nel quale prestare attenzione al linguaggio non è... è cosa, diciamo, gradita, quindi comunque costa poco
generale,
avere così come il congiuntivo sbagliato non piace, avere anche una lingua più...
Ecco, la paura è che si sia più sensibile a queste cose che ai congiuntivi. Quello denota
congiuntivo
un certo tipo
è un errore, quindi in qualche maniera è vero che la lingua si modifica, lo sappiamo, eccetera eccetera. E invece qui appunto c'è,
però che cosa c'è? Ok, nel caso specifico, io adesso mi faccio l'avvocato del diavolo e mi attacco alla cosa.
Vai.
Se mia moglie sta a casa e anch'io chiedo il congedo parentale, perché non posso chiedere un congedo per maternità? Alla fine ha partorito lei e io sto a casa per aiutare lei. Punto. Io sono subalterno, mi inchino alla maternità della mia compagna, io non ho scucchiaiato niente, non ho attraversato i dolori del travaglio né niente, per cui mi subordino alla sua maternità e chiedo un congedo nel rispetto della sua maternità. Io sarei solo un povero padre.
Ma va tutto tranquillo, ma non è in quel senso l'inclusività, no?
potresti essere due padri. Okay. E potremmo andare avanti a lungo, ma pupazzo.
Okay, grazie Francesco. Questa è una grande
perché
invenzione.
So già che abbiamo perso metà dei nostri ascoltatori.
Pupazzo è una grande invenzione.
Salvo l'altra metà.
Ci vuole.
Potevamo no, ci sono tante prima, motivazioni comunque.
Sì,
per
sì, comunque è Pupazzo, va benissimo.
No, no, Pupazzo, perché Pupazzo. Appunto.
Adesso però ve ne tiro una fuori ancora più
ancora peggio.
Sì, ecco,
sì,
ok.
The motion canceling.
L'intelligenza artificiale ha cancellazione emotiva. Che cosa succede? Questi qui hanno creato un software che praticamente filtra in diretta le voci dei clienti di un call center per proteggere la integrità emotiva degli operatori di call center. Cioè fondamentalmente tu, cliente incacchiato, perché ti hanno fatto i soprusi più allucinanti, dopodiché ci hai messo 24 ore per farti rispondere da un call center che ti ha fatto ascoltare la cavalcata delle Valchirie per 24 ore di seguito, e ogni volta che ti ha dato la minima speranza che la cavalcata delle Valchirie finisse e che ti stesse per rispondere un operatore, è caduta la linea. Per cui tu arrivi quando finalmente riesci a parlare con questa persona,
che hai degli istinti lievemente
omicidi, però ti trattieni e quindi ti limiti a usare un tono un po' incacchiato, un po' forte, con qualche termine particolarmente colorito. Ebbene, il tuo tono incacchiato e i termini coloriti, l'addetto del call center non li percepisce, non gli arrivano. Perché? Perché la intelligenza artificiale ha cancellazione emotiva. Ecco. Filtra la tua voce, praticamente acquisisce il tuo parlato, ne risintetizza un altro, non saprei dirvi se con la stessa voce o con una voce di un attore che ha prestato la sua voce a cosa, esprimendo gli stessi concetti con un linguaggio più neutro, più tranquillo e un tono di voce più conciliante.
Gentilissimi, se potessi uccidervi, vi
tu chiami il call center, ti capisce quello che dici,
sì. E traduce
in turpiloquio, lo traduce con una voce suadente.
Sì, sì. Il gentile cliente sostiene che la sua genitrice professi si occupi serata di professioni legate al mercimonio sessuale. Esatto, una cosa del genere. Sì.
Vabbè.
Capisci? Qui siamo oltre la neolingua, no? Siamo nella
è quasi uno stupro
questo.
Ma quindi possono possono rispondere a tono, cioè accesi, e otterranno sempre una risposta pacata dietro. È bellissima questa cosa,
è una roba terrificante, non è,
esatto,
è
terrificante. Il concetto di bellissimo era proprio quello, era
è SoftBank che sta sviluppando questo Soft Voice, si chiama il software. È un software apposito per call center. Potremmo utilizzare
l'operatore, sì.
Fai l'operatore del call center, va tutelato l'operatore del call center, mica va tutelato l'utente disperato perché ha comprato una roba che non funziona, l'ha già mandata 3 volte a riparare, gliel'ha rimandata indietro, è imbufalito, ha perso i soldi.
Vabbè, ma perché prendertela col povero operatore del call center? Bisogna aggiungere una sottofunzione dell'intelligenza artificiale che però contemporaneamente a filtrare le emozioni lancia una scarica elettrica al produttore del prodotto.
E stavo pensando alla stessa cosa, cioè, ecco, ti ricordi c'era una scena di uno 007, credo che fosse Mai dire mai, con Sean Connery, dove Sean Connery viene sfidato a questa specie di mix tra un videogioco e un gioco da tavolo dal cattivone che sarà stato il capo della Spectre,
ovviamente,
che forse era Klaus Kinski se non ricordo male, e usavano questi joystick in mano per fare una specie di guerra nucleare. Ognuno dei due giocatori impersonava una potenza e si tiravano i missili. E quando uno dei due non riusciva a parare il missile con un sistema antimissile, il missile colpiva la popolazione, lui, quale, no, come dire, condottiero della cosa, riceveva una scossa elettrica.
Una scossa elettrica.
Via via più violenta, man mano che aumentavano il numero di morti. Una roba del genere. Vedi?
Vedi, c'era già.
C'era già.
Dobbiamo
mai dire mai 007. Adesso ti dico. Eccolo qua.
Klaus Kinski?
Secondo me sì. Sean Connery.
Vedi la memoria Max identica del Doc.
era Klaus Maria Brandauer. Era un altro Klaus. Era Klaus Maria Brandauer. Sì, sì.
Perché non me lo ricordavo Klaus Kinski nei film di 007, verità.
Sì, sì, è vero, è vero. Gran bel film peraltro. Vabbè, visto che siamo nell'intelligenza artificiale, vi diamo ogni una volta tanto una buona notizia. Apple Intelligence è fresca di oggi pomeriggio, arriverà in Italia ad aprile 2025. Si sono messi
in italiano e sugli iPhone.
In italiano, sugli iPhone e sugli iPad, sì. Nonostante che facciamo parte di quei cattivoni dell'Unione Europea, protetti dal DSA, DMA e robe del genere, pare che in qualche modo abbiano trovato il modo, e quindi aprile 2025, con anche l'italiano incluso.
Solo su iPhone 180, qualcosa del genere, chiaramente, per cui problema non si pone comunque.
E qui il problema non si pone, esatto. Sì, perché il pene mi dà il pane, diceva qualcun altro, ma questo è un altro discorso.
Ma mo che c'è?
È la citazione, il problema non si pone. Qualcuno mi dice scivolato. Il problema non si pone, a me viene sempre l'allitterazione, non si pone il pene dal pane. Era John Holmes, no?
Yes,
era John Holmes.
John Holmes.
Bene. Non mi va di parlare di questa cosa.
È molto delicata.
È
sì.
delicata, per cui la saltiamo un attimino a due pari, magari verrà fuori quando si saprà qualche cosa di più.
Sì.
Però, visto che siamo sulle cose di intelligenza artificiale, bella questa cosa qui dei tizi che hanno adottato il sistema di trascrizione automatica basata su intelligenza artificiale negli ospedali, negli ambulatori medici.
Era giusto.
E questo ovviamente inizia ad allucinare e a scrivere robe che il paziente durante l'anamnesi non aveva mai detto. Menzionato. C'è gente che si è ritrovata operata alle emorroidi senza aver mai avuto le emorroidi in vita sua. No, questa è una mia esagerazione, però finiremo veramente lì. Bene, vedo che vi coinvolgono questi
ormai con l'intelligenza artificiale.
Non c'è problema.
Di tutto,
allora,
sì,
diciamo
sì.
che questo era un utilizzo generico comunque dell'AI fatta su modelli non appositi. Probabilmente questo è stato un po' come tutta l'AI, è uno strumento che va conosciuto.
Quindi è un errore che è stato fatto dall'essere umano.
Cioè, l'intelligenza artificiale. L'errore, usare l'intelligenza artificiale.
Bene. Usare un'intelligenza artificiale non studiata apposta per ambito medico, questa è la mia interpretazione. Poi in realtà i dettagli che vengono dati qua non sono altissimi. C'è appunto questa indicazione, che fra l'altro è spaventosa perché sostiene un numero elevatissimo, forse addirittura 8 su 10 che hanno allucinazioni. Bisogna vedere cosa vuol dire. Io uso tanto i sistemi di trascrizione. E di fatto sì, qualche errore ogni tanto lo mettono.
Questi sottotitoli sono cortesia della comunità Akkara.
Però c'è successo una volta sola, non 8 volte su 10.
Tutte le volte che trascriviamo con Open Transcribe, a fine trasmissione aggiunge qualche cosa che non è stato detto. Ogni singola volta.
Salutiamo la comunità Akkara.
Ed è creativa.
E non è creativa, cioè è qualche cosa che becca da qualche banca dati che hanno. Sì, sì.
Vabbè, come il doc pragmatico, capito.
Cosa ci dobbiamo fare? Va bene, questa è.
Ma quindi vogliamo risolvere questa cosa? Secondo voi? Cioè, nel senso, è qualcosa che verrà risolta?
No.
Ma cosa?
Ma che problema c'è? Ma figurati, ma non ti preoccupare. Ci sarà la versione 2.0 che costerà il doppio, che risolverà forse il problema e ne introdurrà degli altri, ma non è un problema. Sì, ci saranno, immagino, usciranno degli strumenti un po' più apposta.
Degli strumenti più adeguati alla trascrizione fedele, vuoi dire?
Sì, immagino con
certo, c'è tutta un'attività per cercare di limitare le allucinazioni il più possibile.
E magari qualcosa di strutturalmente prodotto apposta che non possa tecnicamente avere le allucinazioni, ma al massimo a avvertire, capisci?
Basta iniziare con do not hallucinate.
Certo, per favore.
Please, do not hallucinate.
Esattamente.
Sì, sì. Beh, ci stanno lavorando proprio su questo.
Max, questo è finito su Arttecnica, lo studente che è stato punito per...
Questa è bellissima, dai, uno studente che è stato punito perché aveva utilizzato, almeno questa era la versione della scuola, aveva utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per fare i compiti, dai, mettiamo, semplifichiamo un pochino così, i genitori hanno fatto causa alla scuola perché hanno controribattuto che, primo, non c'erano regole che impedissero questa cosa, non era scritto da nessuna parte che non si poteva usare l'intelligenza artificiale per fare i compiti. Secondo, in realtà questa è poi la motivazione un po' più seria della discussione, che è uno dei temi, secondo me, oggi veramente all'ordine del giorno nell'education, sia dal lato studenti che dal lato professori, cioè fondamentalmente i genitori hanno argomentato che lo studente aveva sì effettivamente utilizzato l'intelligenza artificiale, ma l'aveva fatto in una maniera creativa, aveva scritto lui il prompt naturalmente, ma aveva anche, come dire, elaborato, no, il prodotto delle cose che era venute fuori da, diciamo, ChatGPT, aggiungendo delle note personali e quindi in qualche maniera utilizzandolo, secondo me in maniera corretta, poi se fosse vero, e cioè utilizzandolo come uno strumento di produttività che ti aiuta.
Beh, intanto non
ti sostituisce.
Intanto non ha però dichiarato di averlo utilizzato.
Hanno dichiarato i genitori, no? sì, lo dichiarato anche lo studente.
No,
sì.
nel compito, l'ha scritto nel compito, mi sembra.
Ah, no, non l'ha scritto nel compito,
l'ha ammesso in un secondo tempo, ma...
Ah, sì, sì.
Nel compito non ha detto queste parti qui sono state...
Infatti il discorso che viene fatto è la citazione su un altro autore, cioè qua... Il motivo della promozione
che non esiste
utilizzato atti di disonestà, uso non autorizzato di tecnologia e plagiarismo, cioè l'aver utilizzato delle fonti degli autori terzi, in questo caso l'AI, promossa a rango di autore,
però qui appunto,
senza aver dichiarato,
dai,
che quei contenuti sono dell'AI, quindi uno potrebbe dire come dice il De Santo e come dice il ChatGPT.
Potremmo iniziare
l'articolo,
no?
L'articolo in sé non dà abbastanza visibilità, è la situazione è divertente, mo ci vuole l'articolista di Art Tecnica
che forse è un giornalista,
si è scelto un titolo
povero John Brodkin.
Sì, vabbè, ma articolista mica non è un giornalista,
è un senior IT reporter per Ars Technica,
okay. Quindi un riportista.
Vabbè, un riportista.
È un riportista, è
perché
riportista.
Si è giocato un titolo divertente, no? Lo studente
ha
stato
una laurea
punito
in giornalismo e quindi non è un articolista.
Va bene.
E fa il giornalista a tempo pieno dal 2000.
Non so perché non ti piace a te articolista.
Articolista proprio che scrive articoli. Non mi piace. Okay. Adesso chiedo a ChatGPT che cos'è un articolista e se...
E vediamo che cosa ci dice.
ChatGPT,
però poi non lo potrai usare senza citare la fonte.
Cos'è?
Un articolista?
Un
o ti risponde un giornalista laureato che scrive articoli e ci rimarrai molto male.
Comunque, se non possiamo parlare dell'articolo articolista, torniamo al giornalismo del giornalista che stavamo discutendo prima.
Oh, ma dai, la classica piega di ChatGPT, cioè
esatto,
ci ha portato a sperde.
Esatto. No, intanto che tu fai le tue ricerche, Franco, il discorso comunque carino è che alla fine hanno detto ok, si può usare questa cosa dando credito e dovete scrivere un appendice per ogni utilizzo che contenga tutto quello che vi siete detti con l'AI, segnalando le cose più importanti, quale tool avete utilizzato, qual è l'account, eccetera, ma soprattutto perché, esempio, per stimolare il pensiero, per gestire il livello, perché mancava tempo, procrastinazione, cioè, sono alla fine perché sì, c'avevo voglia di...
Vabbè, ma tu lo chiedi a ChatGPT, basta che gli dici ChatGPT perché ti ho utilizzato e vedrai, prendi la risposta e gliela incolli.
E lì però poi devi fare l'altra risposta al perché
però, diciamo,
ChatGPT.
L'abbiamo presa a ride, effettivamente. A proposito, che è uscito da articolista?
Un articolista è una persona che scrive articoli, solitamente per giornali, riviste, siti web o altre pubblicazioni. È un termine usato per indicare chi si occupa di creare contenuti scritti di vario genere, notizie, recensioni, eccetera. Può essere specializzato in un settore o trattare di argomenti vari a seconda delle necessità del mezzo per cui lavora. Al che io gli ho chiesto, ma non si dice giornalista? Dice, sì, si può dire anche giornalista, ma c'è una differenza sottile tra i due termini. Giornalista è generalmente un professionista che può svolgere diverse attività nel mondo dell'informazione, come indagini, interviste, reportage, e che segue un preciso codice deontologico. Un articolista, invece, è qualcuno che si concentra principalmente sulla scrittura di articoli, spesso per testate online o pubblicazioni specifiche, e non necessariamente deve avere una formazione giornalistica o essere iscritto all'albo. In pratica un giornalista può essere anche articolista, ma non tutti gli articolisti sono giornalisti. A quel punto io gli ho chiesto, vabbè, ma chi è più figo? E lui mi ha detto, dipende dai punti di vista. Se parliamo di fascino professionale, il giornalista ha forse un'aura più da investigatore, grazie al lavoro sul campo, alle interviste, alle indagini, al rapporto con le fonti. Questa figura può sembrare più avventurosa e indipendente, soprattutto quando lavora su inchieste di grande impatto sociale, e credo che questo articolo sia di grande impatto sociale. L'articolista però può avere uno stile altrettanto interessante, spesso si specializza in argomenti molto specifici e ha la possibilità di approfondire temi di nicchia con grande competenza.
Beh, la scrittura dei test universitari con l'AI è un argomento estremamente di nicchia,
assolutamente interessante.
Guarda che te l'ho detto, se mi permetti, è un argomento molto interessante.
Ok, ecco. In sintesi, entrambi hanno i loro punti di forza, dipende da cosa si cerca: il giornalista per l'impatto e l'indagine, l'articolista per la passione, la specializzazione.
Oh, te l'avevo detto, tu te la prendi con gli articolisti, ma vedi che l'articolista ha una sua dignità, almeno secondo me, certo, GPT.
Vabbè, insomma, qui è democrazia, stiano, ChatGPT non prende mai. Comunque, se questo è giornalista, articolista lo sminuisce, basta. Vabbè, è ora di finirla con questo sminuire i giornalisti.
Vabbè, giornalista, d'accordo, dai, non te la prende con me. Non è che volevo svilire l'articolista, è il giornalista.
Okay. Ci sta, va bene. E intanto Apple è un po' più preoccupata di queste cose, di fantasia, di allucinazione. Sono uscite un paio di interviste ultimamente abbastanza interessanti. Una con Craig Federighi sul Wall Street Journal, dove dice che con iOS 18.1 adesso esce questa feature clean up delle foto, dove puoi rimuovere oggetti dall'immagine. E dice già altri ce l'hanno, ma altri hanno anche messo opzioni per aggiungere oggetti non generati da intelligenza artificiale alle immagini. Noi siamo ci siamo fatti molte domande su questa possibilità qui e abbiamo deciso di non implementarla, perché abbiamo a cuore quello che può essere l'impatto dell'intelligenza artificiale. Sto traducendo al volo dalle parole di Federichi, l'impatto dell'intelligenza artificiale su come le persone vedono i contenuti fotografici come qualcosa su cui possono contare come indicativi della realtà.
Posso tradurre cioè tu hai fatto la traduzione, io faccio l'ulteriore traduzione per semplificare. Sì. Google ha fatto uscire quello che tu disegni e ti mette direttamente le cosine, noi eravamo un po' indietro, quindi ora diciamo che non ci piace, poi lo faremo in iOS 19. Io ho messa tanto di difesa di una feature non uscita, perché di fatto l'iPhone, quando cerchi di zoomare come tanti altri, inventa e aggiunge particolari, anche il togliere comunque aggiunge un particolare dietro, vero? Non posso dirgli aggiungimi un cane vicino come fanno appunto i competitor. Però, boh, nel senso che sia stata veramente un qualcosa di...
Mi sembra veramente
una scusa non richiesta.
Che non vuoi alterare la realtà, ma se ce la stai alterando.
Quando, esatto, cioè già le foto comunque sull'iPhone sono un'alterazione della realtà, sia perché i colori sono diversi, il modo di...
Poi se c'è un'elaborazione,
non so se avete mai provato a fare una foto RAW vera con alcune delle applicazioni tipo Hide, che permette di salvare direttamente i pixel della fotocamera. Il livello di foto è totalmente diverso, può essere affascinante se sei un bravo fotografo, nella maggioranza dei casi è un qualcosa di terribile, proprio perché non siamo in grado di fare fotografie, sistema è molto complesso.
Però Francesco, se parliamo di aggiungere qualcosa, nel senso di rendere la texture del cielo di un azzurro più omogeneo, meno pixelato, con meno artifatti, è una questione. Se io posso prendere una foto dei figli di Facconi che giocano sul pavimento e metterci dentro delle siringhe, delle bustine di polvere bianca, robe del genere, è una cosa un pochino diversa eticamente,
no,
moralmente.
Certo, abbiamo commentato un sacco di foto.
Sono d'accordo con te nel dire che può darsi che Apple sia in ritardo su determinate cose, ma con una dichiarazione del genere non credo assolutamente che tra 6 mesi, quando eventualmente sarà in pari, dirà: ci siamo sbagliati, abbiamo deciso che le foto dei figli di Facconi con l'eroina vanno bene lo stesso. Ecco.
No, ci sarà una funzione sicura.
Quello può darsi un watermark molto evidente. La foto è stata modificata e
già adesso comunque quelle che vengono ripulite c'è un watermark che dice modificate con
che Apple abbia come strategia generale una posizione da noi siamo quelli bravi a più livelli, e che poi questa sia una posizione di marketing che utilizzino quando gli conviene e che quando non gli conviene finisce come il don't be evil nello scantinato, assolutamente d'accordo. Però questo tipo di tecnologie sicuramente si prestano a dei problemi. Non credo che la soluzione sia quella di Apple, noi non lo facciamo perché tanto lo fa tutto il resto del mondo, e se non lo fa il resto del mondo trovi il prodotto sul mercato nero o nel mondo dell'open dove puoi fartelo se sei un cattivone, per cui non credo che, come sempre, una volta che la tecnologia è inventata l'informazione vuole essere libera e quindi i buoi sono scappati dal recinto. Penso che invece proporre delle soluzioni con delle contromisure come quella del watermark e proporle come obbligatorio a livello legislativo abbia più senso. Prendiamo consapevolezza del problema e cerchiamo una contromisura, delle foto che hanno il watermark o addirittura che hanno dei meccanismi obbligatori per cui, che ne so, ne invento una, ci clicchi sopra e ti fanno vedere la foto originale, no? Oggi è tutto cliccabile, tutto interattivo e tutto cosa. Una volta avevamo le foto sulle riviste, fotomontate e cambiate, quelle lì non si poteva, ma su un dispositivo, perché no, rendere obbligatorio che quando pubblichi quella foto già dovrebbe sopportarlo il formato. Oggi si parla di formati nuovi, innovativi, ho sentito parlare di questo JPEG MX, JPEG Max, o qualche cosa del genere, mirabolante, che ha tutta questa serie di perché non creare dei formati che includano nella foto modificata anche l'originale, magari in bassa risoluzione per mantenere, ma che ti permettano di vedere che cosa c'era e che cosa non c'era effettivamente in quella foto lì. Non sarebbe una brutta idea. Poi sicuro che chiunque, pensandoci un po', può trovare tutti gli inconvenienti del caso. Però ecco, utilizzare...
È chiaro che si può, come dicevamo, si può sempre violare poi quello che è il meccanismo di sicurezza, però renderlo, diciamo, parte di uno standard va bene.
E invece questa cosa di Anthropic, che hanno rilasciato questo tool che di fatto può manipolare il computer al posto dell'utente.
Sì, letteralmente muovere il mouse e digitare testo fondamentalmente, e il tutto grazie a una serie di screenshot che continua a fare, quindi non è uno streaming video, questo è stato notato come può in questa prima versione essere chiaramente un po' limitante, ma di fatto prendendo questi screenshot, pilotando il mouse, riesce a controllare quello che è un'applicazione desktop sul nostro computer. Quindi...
Che è una cosa simile a quella che stanno cercando di fare con Rabbit, no? Che gli è uscita la...
Sì,
è uscito
loro l'hanno fatto adesso.
È uscito il plugin dentro. Adesso di Rabbit, che io non l'ho ancora provato, ma che ti permette di insegnargli, di fargli vedere come usi un sito, ad esempio per prenotare un volo, e fare in modo che impari il sistema di Rabbit, che impari a farlo per te. Sì.
Ecco, diciamo...
Speri che prima o poi sto Rabbit serva a qualcosa.
No, mi serve per
lui ce l'ha sempre lì pronto, non l'ho mai visto acceso, è lì.
No, adesso è effettivamente spento, oggi era acceso.
Vedi, diciamo questo, c'è comunque un'azienda europea, tanto ce ne sono un paio di aziende europee che lavorano nelle AI in maniera veramente interessante. Anthropic negli ultimi mesi sta uscendo sempre di più con informazioni con modelli nuovi che stanno facendo, quindi diciamo c'è anche un movimento anche dalle nostre parti.
Retrocomputing, avete visto questa storia sul Guardian di questo ingegnere in Jugoslavia che aveva reinventato un computer per aggirare le restrizioni sull'importazione dei primi home computer?
Meno male, dai. Ci abbiamo qualche speranza, quindi.
Ecco, scusatemi, prima che mi stavo confondendo con Mistral, l'altra azienda europea di antropica americana. Ritiro quello che ho detto prima.
Ok.
Torno, scusatemi, mi sono corretto subito, mi è venuto il dubbio mentre lo diceva, effettivamente.
Ok.
Parliamo di home computing, vai.
Parliamo di retrocomputing, c'è questa storia che l'ho trovata interessantissima, di cui non ne sapevo nulla. Nella Jugoslavia comunista, negli anni Ottanta, proprio gli anni in cui da noi esplodeva l'home computing col Commodore 64, il VIC-20 prima, lo Spectrum e compagnia, in Jugoslavia non potevano importarlo perché c'era una restrizione sull'importazione di beni dall'estero che costassero più di 50 marchi tedeschi, e questa cifra qui faceva sì che non si poteva legalmente in nessun modo importare nessuno dei primi home computing. Questo ingegnere Vojislav Antonic, frustrato da queste leggi sull'importazione, perché ne leggeva sulle riviste e voleva, si è messo lì e ha creato un clone, ma un oggetto analogo, semplificando i progetti, quelli open che trovava dei primi computer assemblabili, rendendolo più economico, eliminando i chip video e occupandosi di tutto il rendering del video direttamente sulla CPU, rendendo ovviamente il sistema,
come fanno fra l'altro alcuni processori adesso, anche quelli di fascia molto bassa.
Certo, sì. Vabbè, non apriamo una parentesi che sarebbe enorme. E di fatto poi, una volta riuscito a realizzare questa cosa, mettendosi d'accordo con una rivista locale che parlava, che è una rivista per curiosi di elettronica e di scienze in generale, che si chiamava Galaxy, ha distribuito, ha messo in vendita questi kit con il progetto e con i componenti per realizzarlo, pensando di venderne poche copie, e ha raccolto un consenso micidiale vendendone, adesso mi sono perso ovviamente il posto, 30.000 nella prima stampa, è andato in ristampa tre volte e sono state vendute 100.000 copie di questa rivista con i pezzi per assemblare in casa questo tipo di dispositivi. Tant'è che in seguito a questo successo il legislatore ha deciso di aumentare le tariffe relative alle restrizioni e di permettere di dare il via all'importazione dei prodotti stranieri in questo ambito, mostrando quanto i cittadini jugoslavi tenevano a questo tipo di oggetti, e mostrando sulle riviste del settore e poi tutto il movimento quanto questi potevano diventare strumenti di utilità e di lavoro, eccetera.
Ecco,
una storia molto, molto bella.
L'altro passaggio che mi ha veramente commosso è come distribuivano il software, perché ok, ho fatto un computer, ma ci bisogna mettere sopra qualcosa da fare. E se vi ricordate, i computer a quel tempo, stiamo parlando di Commodore 64, Spectrum, eccetera, quello era il periodo, si usavano con le cassette. Le cassette di fatto sono audio, e quindi quello che avevano trovato, si erano messi d'accordo con una stazione radio locale che trasmetteva il software, diceva adesso premete REC sul vostro registratore, uno registrava di fatto, creando uno dei primi sistemi di trasmissione wifi, se vogliamo definirlo, di quello che era il software.
Bella
questa cosa, ha funzionato. Sì,
è una cosa che si è fatta anche è stata fatta anche da noi e che viene fatta ancora oggi.
Col televideo.
Ma non solo, i radioamatori lo fanno abitualmente. Sì. Oggi i radioamatori non trasmettono solo voce, spesso si trasmettono dati. E sono dei modem anche quelli, perché poi è modulazione e demodulazione, cioè rendere in audio, in un segnale audio,
una codifica digitale,
esattamente, una serie di bit, trasformarli in un segnale audio, per cui sì, sì, si fa ancora oggi ed è stato fatto. E lui, questo tizio, si era messo d'accordo, sì, con questa, con questo proprietario di una radio, e per permettere di trasmettere questi bellissimo, no? Stai lì ad aspettare, siete pronti, schiacciate rec e iniziate a registrare adesso.
Il canto del modem.
Immagino anche che ci volesse un po' di tempo, perché per caricare dei giochi abbastanza banali sul Commodore 64 ci voleva magari 5-10 minuti di riproduzione del nastro, per cui il caricamento era molto molto lento, e il nastro ha una qualità dell'audio sicuramente maggiore delle trasmissioni radiofoniche dell'epoca, per cui immagino che il bitrate fosse ancora più lento e che quindi ci volesse veramente particolar tempo. Chiunque si sintonizzava su quel canale lì a metà della trasmissione, cioè, sono arrivati gli alieni, no? negli anni 80, figurati. Sì, una roba bella storia.
Bella. Molto bella davvero come storia questa, sì.
Ci sono anche, c'è da qualche parte, adesso l'avevo trovato e ve lo metto, lo mettiamo nei gingilli del giorno. Oppure ve lo dico a voce qua, ma poi magari vedo di farlo arrivare anche nelle note della puntata. Su galaxia.net trovate, perché
l'emulatore,
il computer si chiamava Galaxia, esattamente come la rivista che aveva pubblicato gli schemi.
E Galaxia scritto in lingua slava,
sì, con una serie di J,
SIJA,
esatto. Ok, esatto. Perfetto, ma vero, vediamo se è arrivato nella, eccolo lì, sì, è arrivato il link, vi arriva nelle note della puntata, lo mettiamo nella sezione di gingilli del giorno, potete provare a, io ho provato, è abbastanza lento, se scrivete qualche riga di codice, il classico 10 print pippo e 20 goto 10, poi date run, esattamente come si faceva sul Commodore 64, vi funziona anche lì, nella stessa identica sì, maniera. Bene.
E non va CTRL C, ah no, c'è l'ESC, ok, perfetto.
Sì, c'è il tasto simulato per bloccare.
No, c'è il tasto ESC che funziona senza simulatore.
Ah, perfetto, sì, ma è mappato con uno dei tasti della tastiera software, io non ho pensato di schiacciare l'ESC, ho provato CTRL C, non funzionava, poi ho visto che si poteva aprire una tastiera virtuale, c'era uno stop, un qualcosa del genere, memory del vecchio, run stop e restore del Commodore 64. Che era particolare, voi ve lo ricordate la particolarità del tasto restore del Commodore 64 che dovevi schiacciare tenendo schiacciato il tasto run stop per bloccare un programma che era andato in loop e tornare alla riga di comando?
Ma assolutamente no.
Non ve la ricordate.
Mi manca sta cosa, me ne ricordo tante, no. Ma questa mi manca. Mi faccio staccare la spina e ripartire.
Il tasto era un antesignano del Control Alt Canc, no? Tu tenevi schiacciato questo tasto che era run stop, che vuol dire che schiacciandolo da solo era run, teoricamente schiacciandolo con lo shift era anche stop. Però in realtà la combinazione di tasti run stop e restore doveva bloccare, e bloccava per lo più, a meno che il computer non fosse proprio strabloccato, doveva farti uscire dal programma e farti tornare alla schermata iniziale, però erano solo due tasti, mentre CTRL ALT CANC tenerli schiacciati tutti e tre in contemporanea è abbastanza difficile perché sono già tre tasti, schiacciare run stop e restore, anche se erano ai due estremi della tastiera insieme, poteva succedere anche per accidente, e allora la contromisura che avevano ideato era di rendere il tasto restore molto più resistente alla pressione, per cui non potevi schiacciarlo come un tasto normale, ma dovevi martellarlo con una certa violenza. Questo aveva un piccolo effetto collaterale, che quando non funzionava il comando run stop e restore e il programma bloccato non usciva, non capivi se era perché il computer era troppo male. Bloccato. Se i programmatori avevano disabilitato la funzione RAS stop e restore, ad esempio per motivi di, oggi diremmo, DRM, cioè per non farti tornare alla riga di comando e non poter ispezionare la RAM, oppure se non avevi schiacciato abbastanza forte, per cui cosa succedeva? Che ci riprovavi e arrivava la mamma di turno che apriva la porta e diceva: ma cosa stai facendo? Sento dei colpi, delle botte, ed eri tu che bam bam davi sti colpi sul tasto restore per vedere di uscire dal programma bloccato, per riuscire a tornare alla riga di comando. Vedo Francesco rapito da qualche cosa che ha trovato.
Esatto, sì, mi sono perso dentro la simulazione.
Tasto restore, okay.
Era lì che si programmava, era già nell'assembly del Galaxy a cercare di fare qualcosa.
Esatto.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Finisce sempre così la trasmissione di Digitalia, i gingilli del giorno. Le voci di Digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un po', Francesco, ci stravolgi l'esistenza, ci solletichi la curiosità, cosa combini?
Vi solletico la curiosità, perché dopo essere andati sui retrocomputer degli anni Ottanta, arriviamo su invece quello che è un terreno molto molto moderno. E se avete sentito grandi modelli di intelligenza artificiale che girano sui server, sapete che ci sono quelli che girano in realtà in locale, che permettono di sperimentare. Il mio gingillo oggi è Ollama, che caspita. Si trova su ollama.com, che di fatto è un applicativo per Mac, Windows e Linux che permette di scaricare e avviare la maggioranza di modelli più tipici open source, quindi Llama, Phi, Mistral, Gemma e molti altri. È veramente comodo, funziona, ricordo un po' Docker come cosa, nel senso che uno fa ricarica, cioè chiama il modello da internet, alcuni pesano veramente tanti giga, e poi lo avvia. A quel punto ottiene un indirizzo locale al quale può connettersi e interrogarlo tramite API. Ci sono fra l'altro parecchi software che lo utilizzano e permettono così di usare la potenza locale, Mac Whisper ad esempio è uno di questi, per elaborare testi senza perdere i propri dati in giro per internet sui modelli pubblici. Per chi è appassionato e vuole interessarsi un po', Llama permette di giocare divertendosi.
Molto curioso, molto curioso. Grazie Francesco. Max?
Eccoci qua. Intanto dico che Ollama è veramente simpatico, noi lo usiamo nel nostro laboratorio per fare un po' di sperimentazione su questi motori, e invece il mio gingillo è potremmo considerarlo effettivamente un contributo di articolisti, cioè di persone che hanno con creatività affrontato un qualche tipo di argomento, senza necessariamente essere tutti dei giornalisti. È un ebook che, ahimè, affronta un argomento molto delicato, il fronte cyber, cioè parla sostanzialmente del cyber warfare,
okay,
dell'uso degli strumenti digitali in ambito guerra, e in particolare con degli articoli che approfondiscono quello che è successo e che sta succedendo nella guerra in Ucraina, nella guerra sul fronte medio orientale e così via. È un ebook che è stato sponsorizzato da questo ensemble che si chiama Guerre di Rete. Il titolo dell'ebook è Il fronte cyber, e a cura di Carola Frediani, Sonia Montegiove, Federico Neirotti e Rosita Ritano. È una lettura snella, l'ebook è gratuito e ci consente di approfondire questo tema dell'utilizzo delle tecnologie digitali, ahimè, in ambito guerra.
E lo posso mettere sul mio vecchio Kindle.
Lo puoi mettere anche sul tuo vecchio Kindle.
Guerre di Rete è la newsletter della Carola Frediani, che
è il sito anche adesso.
È anche il sito, perfetto, perfetto. Grazie Max, è un argomento molto interessante. So anche che sarà un capitolo su un libro molto interessante di prossima uscita.
Eh sì.
Quale?
Lo sanno già tutti, ma ve ne parliamo la settimana prossima. Ma siamo sempre più vicini, sempre più vicini. Dai, ultimo gingillo per oggi: Portal, The Sound of Science. Su YouTube trovate questa parodia della canzone di Simon e Garfunkel, no? The Sound of Silence, che qui diventa The Sound of Science, Portal. praticamente hanno rivisitato la canzone come se fosse una colonna sonora del famosissimo videogioco Portal. Ed è una cosa, è veramente fatto bene, con tanto di video, tutto renderizzato, tutto bellissimo. And when you reach the exit door, you'll find 10,000 chambers more. E vi dico solo,
ecco,
questo.
Fantastico.
Ce l'ascoltiamo in post trasmissione con gli amici della diretta. Voi che ascoltate in podcast la puntata potete andarvelo tranquillamente ad ascoltare su YouTube quando arrivate a casa o in mobilità se avete l'app. Ma ricordatevi che se il lunedì sera non avete niente da fare, potete farci compagnia mentre registriamo e beccarvi magari qualche chicca in pre e in post trasmissione. In conclusione vi ricordo che tutti i link relativi agli articoli di cui abbiamo parlato in puntata, compresi i gingilli del giorno, li trovate sulla pagina dedicata alla puntata, digitalia.fm/numero puntata, quindi digitalia.fm/747, come il Boeing in questo caso. Le altre raccomandazioni sono sempre le stesse: portate le orecchiette fresche, cioè le orecchie delle vostre amiche e dei vostri amici proto-digitaliani, che cerchiamo di allargare la cerchia. Direi che per questa 747 è tutto dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio,
dallo studio cittadino di Avellino. Un abbraccio da Massimo De Santo
e un saluto anche dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.